privilegio straordinario, grandissimo. La cosa più bella, la cosa più importante che ci può capitare in questa vita. Giovanni 1, verso 11 e 12, è venuto a casa sua, ma i suoi non l'hanno voluto, non l'hanno accettato. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel nome suo. Noi non nasciamo figli di Dio, possiamo solo diventarlo. Diventarlo con una scelta nostra personale, ponendo la nostra piena fiducia in Gesù Cristo, che è l'unico Dio che è venuto in questo mondo per salvarci. Gesù Cristo. Questo è un grande privilegio, diventare figlio di Dio. E Dio fa qualcosa affinché noi sappiamo che siamo diventati figli suoi. Mette un sigillo di qualità sulla nostra vita. Che cos'è? Mette lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo dentro di noi. Galati 4:6, e perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Lo Spirito Santo, che è una persona, diventa il tramite tra noi e Dio, e noi possiamo stringere un rapporto profondo con Dio il Padre, che non è più quel padre lontano da qualche parte, ma che diventa un padre vicino, intimo, personale, al punto che lo possiamo chiamare papà. Tu riesci a chiamare Dio tuo papà? Hai mai pregato e in questa preghiera ti sei rivolto al tuo Dio con questo appellativo, papà? Provaci. Magari la prima volta che lo fai ti rendi conto quanto è forte entrare in una relazione più profonda con il tuo creatore, che è il tuo papà. Diventare figli è un grande privilegio, comporta con sé grandissimi vantaggi, ma comporta anche degli obblighi. Così possiamo leggere in 1 Corinzi 6, 17 e 18: perciò uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, non toccate nulla d'impuro e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Man mano, delle volte, ci abituiamo e pensiamo che dopo un po', ma possiamo anche magari tornare a non so che cosa. Gesù dice: fate dunque frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Deve rimanere un grande privilegio per noi avere il rapporto con Dio come nostro padre. E ciò comporta anche delle cose dove noi dobbiamo fare delle scelte. Delle scelte se ciò che stiamo per fare è degno del nostro Padre celeste o meno. Quanti di voi conoscono la storia del figlio prodigo? Spero tutti. Se lui fosse rimasto lì con i suoi maiali, avrebbe potuto godere dell'essere figlio di suo padre? No. Lui doveva fare una scelta, Infatti la Bibbia dice rientrato in sé, si è dovuto convertire, ha dovuto fare delle scelte, lasciare i maiali e poi tornare da suo padre, chiedere perdono per essere riammesso e poi è tornato di nuovo da maiali. No, non ci è tornato più, perché ha capito che oltre a puzzolenti non è una vita degna. Così come figli di Dio, noi dobbiamo fare delle scelte e comporta degli obblighi essere figli di Dio. Ma noi stasera vogliamo parlare di quello che Dio è per noi. Lui prima di tutto è un padre. Dio è un padre che fa il padre. Dillo alla persona accanto a te. Dio è un padre che fa il padre. Perché ci sono delle persone che sono padri ma non fanno i padri. O ci sono quelli che fanno i padri ma non sono padri. Gender. Porta grande confusione. Dio è padre e fa il padre. Giusto una nota per le madri in mezzo a noi. Dio include in sé sia la maschilità che la femminilità. Dio non ha genere. L'abbiamo noi. Infatti nell'insieme maschio e femmina siamo stati fatti a immagine di Dio. Guarda attentamente il passo in Genesi 2. Ma la Bibbia esalta la figura del padre perché nella società da sempre la prima figura che viene a mancare chi è? Sempre il padre. O per lavoro, o per delle guerre, o perché madre e padre non vanno d'accordo, chi viene a mancare poi in realtà? Il padre, perché i figli rimangono, ma la madre. Così, per questo grande problema, da sempre, non solo in questi ultimi decenni, Dio ama presentarsi come padre, quella figura che spesso viene a mancare, di cui però noi abbiamo un disperato bisogno. Ma ricordiamoci, Dio è padre e madre per me. E perciò tutto ciò che adesso andiamo a dire parlando di padre lo possiamo applicare tranquillamente anche a tutte le madri o alle donne che magari prima o poi vorrebbero fare la madre. Ossia, prima ancora, magari prima o poi vorresti sposarti, no? Allora, puoi imparare per te, noi parliamo adesso prevalentemente del padre per rispecchiare come Dio si presenta, come ama presentarsi. Qual è la prima caratteristica di questo Dio che è padre e fa il padre? Molto profondo. Io amo andare nelle prime pagine della Bibbia, perché lì viene tracciato sin dall'inizio quello che è la linea rossa che arriva fino all'ultima pagina della Bibbia. Leggiamo Genesi 3, i versi 8 e 9, e capiamo il primo padre che cosa ha fatto. Genesi 3, 8 e 9. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Che cosa è successo qua? Dio è andato a fare la sua passeggiata della serata. E per come ne parla il testo, era abitudine di Dio fare questo. Ed era quello il momento di relazionare con l'uomo e la donna, per fare una chiacchierata insieme, per relazionare. E a quella sera, la prima volta, è successo che questi si sono andati a nascondere, perché era successo qualcosa. Ma da questo impariamo il primo criterio di quello che contraddistingue la figura di Dio che è padre e fa il padre: la relazione con i suoi figli. Una relazione a tu per tu. E quando una volta mancano, dove sei? Se li va a cercare. Così è così importante che noi capiamo Dio che cosa cerca anche da noi oggi. Ancora oggi questa frase: dove sei? Sei o più mila anni fa Dio l'ha detto ad Adamo e ad Eva: dove sei? Oggi lo dice a te, Tizio Caio, come ti chiami? Dove sei? Perché lui cerca una relazione a tu per tu. Questo contraddistingue il Padre Celeste. E noi siamo qui in questo periodo anche per imparare da Dio per le nostre famiglie. Abbiamo bisogno di questo modello Dio Padre affinché noi impariamo a fare i padri o le madri. E così il presupposto per tutto quello che segue è la relazione. È una relazione che si manifesta con tempo dedicato a quella persona. Dio dedica il suo tempo a te. Tu forse sei venuto qua stasera con l'idea: io dedico del tempo a Dio, vado in chiesa, ma sappi che prima che tu hai dedicato tempo a Lui, è Dio che è qui in mezzo a noi e dedica del tempo a te. Perché è un appuntamento con Lui. Spero che non sia l'unico appuntamento che tu hai nel percorso di una settimana. Spero che tu hai un appuntamento quotidiano come Dio e Padre là in Genesi, con Adamo ed Eva. Un appuntamento con Lui per relazionare. Questo modello che noi possiamo vivere con il nostro Dio, poi lo proiettiamo anche sul rapporto con i nostri figli. Papà, ci siete? Dove sono i padri? Padri, fatemi vedere le vostre mani. C'è qualche papà in giro qua? Hai dei figli? Se sei un papà che ha dei figli, alza ancora la mano. Tu hai una relazione personale con i tuoi figli? Stai curando questa relazione? Ci sono dei momenti a tu per tu con lui, con lei? Con ognuno singolarmente? Io avevo dei tempi dedicati a: faccio una cosa solo con te. Ne avevo tre, quindi dovevo sportare. Partire il mio tempo, mi è rimasto uno, quindi adesso ha tutta l'attenzione mia, la reclama ogni giorno. Un tempo era un po' più difficile perché ce n'erano tre, cercavo di fare delle cose specifiche in base a quello che era l'interesse del singolo. La relazione è la cosa più importante. Tu puoi leggere libri, tu puoi fare corsi per educazione, tu puoi fare lauree in educazione, tu puoi spendere un patrimonio in tutto questo, ma se ti manca la buona relazione con il tuo figlio, con la tua figlia, padre o madre che tu sia, tutto questo è inutile se non hai una buona relazione. È proprio quella la parte che delle volte è difficile. Perché quando fanno i capricciosi, la buona relazione dov'è? Non è sempre facile. Così l'Apostolo Paolo, su questo presupposto della relazione, lui come padre non fisico, non nella carne, ma come padre spirituale, ci insegna una cosa bellissima. Lui parla di 5 mezzi educativi che ha, di come lui cura come padre spirituale la relazione con le chiese, con le persone delle quali lui è padre spirituale. E vogliamo leggere Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versi 11 e 12. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo, l'Apostolo Paolo con il suo staff ministeriale, abbiamo esortato, confortato, scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Quindi sul presupposto della buona relazione, ora possiamo imparare 5 mezzi educativi propositivi, non punitivi, solo propositivi. La prima parola è esortare, letteralmente tradotto esortando. E chi mi conosce sa già, gerundio significa che è il mezzo per raggiungere un obiettivo più importante, ok? Leggete la Bibbia in questo modo, perché il significato questo è del gerundio. Quindi abbiamo qui un mezzo che è l'esortazione. Qui vi devo appesantire un po' con la lingua originale perché ci aiuta a capire delle cose molto profonde, molto belle. Qui questo esortare nella lingua originale è parakaleo, composto da 2 parole, che significa per mezzo del chiamare a sé. E tutto ciò che ne consegue di questo io ti chiamo a me per parlare insieme è raggruppato. Tutto ciò che poi avviene in quel dialogo è raggruppato in questa parola. Ti è mai capitato che sei entrato qui in questo luogo e hai ascoltato, a un certo punto ti è venuto un dubbio? Forse il pastore ce l'ha con me. Sta parlando tutto il tempo a me. E c'è successo a qualcuno? È successo c'è qualcuno? Diverse mani. Ma chi le ha raccontato le cose di me in questa settimana? Sta parlando a me. Non è il pastore. È Dio che si prende cura di te e per mezzo del chiamarti a sé vicino per avere un dialogo a tu per tu, lui dedica del tempo a te. Quando ti senti così, sentiti privilegiato, perché è un momento a tu per tu con il tuo papà celeste. Pastore, questa cosa non la può fare. Chi sta dietro qua non la può fare questa cosa. E sappiate che se io ho da dirvi qualcosa ve lo dico in faccia. Non uso il pulpito per dirvelo. Ve lo dico personalmente, tranquilli. Ma quando è Dio a parlarci attraverso la predicazione, è un grande privilegio. Questo è paracaleo, per mezzo del chiamare a sé, dedicare tempo a te e a me. Su questo modello Dio ci stimola di fare la stessa cosa con i nostri figli. Ti è mai successo di essere invitato a tavola da amici? Ci sono figli piccoli. E sti piccoli, mucciosi, hanno tutto il tempo le mani nei vasoi che dai quali poi viene servito nei vari piatti. Le mani là dentro. E tu pensi, ma poi io devo mangiare, cioè, le mani, di nuovo le mani là dentro, cioè un po', no? Ma non fanno niente i genitori. Poi apri di cielo una tempesta di tuoni e lampi e scaffi. Dopodiché, niente più. Come se fosse niente successo. Passa un po' di tempo, la scenata c'è stata, il bambino ha pianto, 5 minuti dopo, le sue manine, dove sono? Tu, di nuovo là dentro. I genitori vedono con un occhio, però stanno parlando, quindi sorvolano. Ti immagini che cosa succede alla fine quando arriva la torta con la ciliegina centrale, sai, quella bella, rossa, dolce. Che cosa succederà? Finirà in quella stessa bocca. Che cosa sta succedendo? Manca paracaleo. Cioè, figlio mio, figlia mia, ora ci separiamo un attimo. Ora andiamo un attimo in un'altra stanza. Ti ricordi che l'abbiamo fatto? Noi due, ora andiamo in un'altra stanza. E io ti spiego perché questa cosa tu non lo devi fare, e perché non lo puoi fare, e perché non lo farai più. Dedico del tempo a questo figlio, l'ho chiamato a me, a tu per tu, affinché imparasse qualcosa. Vi posso dire, è un grande mezzo educativo. Serve molto di più della grande tempesta di tuoni e lampi e scaffi, perché tu hai preso sul serio tuo figlio, hai parlato a tu per tu con lui o con lei, e poi puoi tornare a tavola e avrà capito, perché stupidi non sono. Impariamo da Dio. L'Apostolo Paolo dice che lui ha fatto questo con i suoi figli spirituali. E vediamo che Dio fa questo con noi. Impariamo da lui affinché anche noi possiamo usare questo mezzo della esortazione in tal senso a tu per tu con i nostri figli. Il primo mezzo di educazione propositivo. Questa cosa in giunta è appunto un gerundio, quindi un'azione che non accade una volta ogni morte di Papa, ma è una cosa che avviene regolarmente, continuamente. È abitudine fare in questo modo. Questo è il significato di quella parola. Il secondo strumento è confortando. Anche lì sono andato nella lingua originale paramuteomai, che significa per mezzo del mito. Con poche parole, per educare noi, Dio che cosa fa? Ha scritto un libro. E che cosa leggiamo in questo libro, nella Bibbia? Leggiamo le storie dei nostri miti. La storia di Pietro che rinnega Gesù e poi per 3 volte, poi Gesù lo chiama a sé. Quante volte gli chiedi: mi ami tu? 3 volte. Questa storia di Pietro ci insegna tantissime cose. L'Apostolo Paolo dice che lui usa questo strumento per confortarci, guardando i personaggi storici della fede, i nostri miti di fede, che sono un esempio e che, applicati nella nostra vita quotidiana, diventano formativi, diventano un esempio. Così il grande Golia che affronta un esercito e lo sgrida e lo schernisce, e alla fine il piccolino, come si chiamava? Qualcuno ha letto la Bibbia? Davide, che affronta il grande Golia, un mito. Quanti di voi hanno ciò preso incoraggiamento da questa storia per dire: io sono il piccolo Davide, adesso affronto il mio Golia? Quanti hanno preso incoraggiamento da questo passo? È un mezzo di educazione per noi. Dio lo usa con te e con me e proietta questo modello su te padre e su te madre, e se tu lo vorrai diventare, impara già adesso, ragazza, ragazzo che sei, per mezzo dei miti, dei racconti biblici, prendere incoraggiamento, prendere conforto, sentirsi compresi. Non sono il primo che deve affrontare un Golia. Non sono il primo che deve andare da Gesù e 3 volte dire: Gesù, ti amo. Ci insegna qualcosa. Amen. Il terzo mezzo, qui c'è scritto scongiurando la parola lì, nella lingua originale, è martireo, cioè rendere testimonianza. Con poche parole, è un mezzo educativo. Se io vado da mio figlio e posso dire a lui: guarda come faccio io, questa è la mia esperienza, questa è la mia testimonianza, funziona così. Infatti l'Apostolo Paolo in più occasioni ha scritto: imparate da me, imitatemi, dice l'Apostolo Paolo, perché io ho vissuto con voi, ricordatevi come mi sono comportato e imitatemi. Questo è il più grande mezzo di educazione. Tu puoi predicare 1000 parole, se tu con i fatti fai un'altra cosa, i tuoi figli guarderanno piuttosto quello che tu fai e non quello che tu dici di fare. Quindi la parola "non fare come ho fatto io" non funziona. La testimonianza di quello che viviamo, di quello che è la nostra esperienza, è un mezzo di come Dio lavora con noi. E noi, se vogliamo fare buoni padri, buone madri, dobbiamo fare allo stesso modo, testimoniando di quello che funziona. Poi abbiamo il quarto elemento, che sta parlando di comportamento. Abbiamo esortato, confortato, scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio. Tutte queste cose hanno un obiettivo. L'obiettivo è il comportamento. E Dio lancia su di noi gli esempi della nostra storia, del cristianesimo, della Bibbia, affinché noi non imparassimo solo qua tanta conoscenza, ma affinché ciò che Lui ci insegna diventasse pratica, diventasse comportamento nella nostra vita. E guardate, è duro quello che l'Apostolo Paolo dice di quelli che sanno e non fanno. Tito 1,16: professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Se noi sappiamo soltanto e non mettiamo in pratica, rischiamo di far parte di quel gruppo di persone che la Bibbia chiama ribelli. Non mettere in pratica ci mette in quella compagnia. E se tu conosci la Bibbia, sai che la parola ribelli è grave. Perché ribellione è praticare la magia nera davanti a Dio, allo stesso valore, così dice la Bibbia. Lo sapevi questo? Noi dobbiamo mettere in pratica tutto questo che Dio fa per noi come Padre, lo fa affinché noi giungessimo ad un comportamento. Questo comportamento, quinto elemento, Dio lo suscita in noi con obiettivi. Gli obiettivi sono, sempre in Prima Tessalonicesi 2, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Dio prospetta il suo regno, la sua gloria, già qui su questa terra, ma molto di più ancora quello che avremo dopo, su di noi, affinché noi alzassimo lo sguardo. Da questo possiamo imparare anche noi, facendo padri, madri, o volerlo fare in futuro, anche tra amici, alzando lo sguardo, come? Dio vuole che tu regni e Dio vuole che tu sei partecipe della sua gloria. Non solo nella vita, nell'aldilà, già adesso questo deve iniziare. E questo diventa una motivazione forte per te e per me, di mettere in pratica, di giungere al comportamento. Così come uno dei miei figli, ma non dico quale, non aveva voglia di studiare, non voleva studiare, che cosa ho fatto? Vieni a vedere, lo vedi quello là, vicino ai cassonetti, a spazzare, fa lo spazzino dalla mattina alla sera. È questo che tu vorrai fare nella vita tua? No, papà, è noioso. Poi sei comandato tutto il giorno. Eh sì, ti dicono anche come tenere la scopa. E quanti metri devi fare. Non è questa la fine che vuoi fare? No. Allora, studia. Devi studiare perché così hai la possibilità di fare un'altra cosa nella tua vita. Quindi lo sguardo sull'obiettivo è diventato mezzo di sprono per fare quello che in quel momento magari non è tanto gradevole. Dio fa così anche con te o con me. Tu che cosa stai guardando? Hai lo sguardo tutto il giorno solo a quello che è la tua vita quotidiana, i tuoi problemi in questo momento? rischi di non giungere mai al regnare e a essere partecipe della gloria di Dio. Alza lo sguardo, guarda dove Dio ti vuole portare. Abbi nel mirino il suo regno e la sua gloria. Questo darà forza nel momento di fare le cose che non tanto ci vanno a genio. Amen. Dio, il nostro Padre, che fa il Padre. Io non posso fare un corso di educazione qui di domenica, però alcune cose come questa sera, quando io volevo fare un'altra cosa stasera, ma quando mi sono imbattuto in questo passo e ho visto quello che Dio fa con noi, quello che l'Apostolo Paolo fa con i suoi come padre e quanto questo è valido per ognuno di noi, sapevo, è questa la parola che stasera devo trasmettere. Ora vogliamo alzarci in piedi, posso chiedere